Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Sergio Mattarella operato ieri sera, per lui una notte tranquilla, condizioni stabili e gli auguri di pronta guarigione da tutto il mondo politico. Dazi, Trump, gela l'Unione Europea, niente stop su autoindustria. Domani l'incontro con Giorgia Meloni, che oggi ha sentito Ursula von der Leyen. L'Europa resta in cerca di un accordo. Brescia, parroco arrestato per violenze sessuali su minori a gennaio, il primo racconto di una vittima. Cresce l'inflazione, a marzo arriva all'1,9% secondo l'Istat, in aumento il costo dell'energia. Bialetti passa ai cinesi la storica azienda di macchine per caffè, passa sotto il controllo della Nuo Capital. Champions League, gara di ritorno per l'Inter, stasera contro il Bayern, si parte dalla vittoria in Germania di 8 giorni fa. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. È stato dunque effettuato ieri sera l'intervento per l'impianto di un pacemaker al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto all'ospedale Santo Spirito di Roma. Il Capo dello Stato è ricoverato dal tardo pomeriggio di ieri, le dimissioni sono attese entro domani, la situazione resta comunque tranquilla. Ieri il Capo dello Stato ha persino avuto modo di avere una giornata di lavoro, ma sentiamo.
Ha passato una nottata tranquilla e stamattina ha letto anche i giornali sul suo tablet. Sergio Mattarella, operato al cuore ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma, al Presidente della Repubblica è stato impiantato un pacemaker, un intervento programmato eseguito dal professor Roberto Ricci, primario del reparto di cardiologia. Il Capo dello Stato è in condizioni cliniche stabili e potrebbe essere dimesso già stasera o al massimo domani. La sua intenzione sarebbe quella di passare le festività pasquali nella sua Palermo per poi riprendere le attività istituzionali, alle quali non ha rinunciato neppure nella giornata di ieri. Prima dell'operazione, infatti, Mattarella ha ricevuto il presidente del Montenegro e promulgato la legge sui ristori ai familiari delle vittime di Ponte Morandi, segnalando al Parlamento alcune incongruenze da sanare. Sono decine nel frattempo i messaggi di pronta guarigione arrivati al Presidente della Repubblica, dai vertici delle istituzioni e dall'interno arco parlamentare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la questione dazi. Alla vigilia del viaggio a Washington di Giorgia Meloni, l'Europa fa sapere che l'obiettivo è cercare un accordo con la Casa Bianca, ma è Trump a mettere pressione, rifiutando l'accordo di zero dazi proposto proprio dall'Unione Europea e facendo sapere che i paesi devono scegliere tra gli Stati Uniti e la Cina.
Secondo il Wall Street Journal, una delle condizioni di Trump nei negoziati per dazi più lievi sarà quella di isolare la Cina, e cioè impedire alle merci cinesi di passare per i porti di un paese terzo per aggirare i dazi, ma anche vietare alle aziende cinesi di stabilirsi in quei paesi. Non escludiamo di chiedere ai paesi di scegliere tra noi e la Cina, ha aggiunto Trump a Fox News rispondendo a una domanda sulla Via della Seta in Sud America. L'Unione Europea, ha detto il commissario alla giustizia Michael McGrath, farà di tutto per arrivare a un accordo con gli Stati Uniti sui dazi, ma dobbiamo anche prepararci allo scenario di mancato accordo. Von der Leyen ha sentito ancora la premier Giorgia Meloni, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca. È una fase complessa, ha detto oggi Meloni, dobbiamo lavorare con lucidità e pragmatismo. Segnali insidiosi da Madrid, dove il segretario USA al tesoro Bessent ha chiesto a Sanchez di aumentare le spese per la difesa e togliere la web tax, due richieste che la Casa Bianca farà anche all'Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ancora l'economia adesso con i numeri dell'Istat, che a marzo 2025 vede una crescita dell'inflazione su base mensile dello 0,3%. Sentiamo.
A marzo l'inflazione si è attestata poco sotto il 2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e in rialzo dall'1,6% di febbraio. Lo certifica l'Istat, che ha limato al ribasso la stima preliminare fissando l'aumento dei prezzi su base annua all'1,9%, mentre rispetto al mese precedente a marzo l'inflazione è aumentata dello 0,3%. L'Istat spiega che la dinamica dell'indice generale dei prezzi al consumo riflette principalmente la risalita dei prezzi degli energetici energetici non regolamentati e l'accelerazione dei prezzi dei tabacchi e degli alimentari non lavorati. Una spinta all'inflazione si deve anche, tra gli altri, ai servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, ai servizi relativi alle comunicazioni e ai beni durevoli. Considerando il carrello della spesa, i prezzi registrano un aumento del 2,1% dal 2 di febbraio. L'Istituto di Statistica stima che per l'anno in corso l'inflazione acquisita è pari all'1,3% per l'indice generale dei prezzi al consumo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora andiamo all'estero, cominciamo dal Medio Oriente. Israele fa sapere di non avere alcuna intenzione di riprendere gli aiuti umanitari nella striscia di Gaza per mantenere la pressione su Hamas, ma tra le ONG presenti nella striscia Medici Senza Frontiere accusa Israele, parlando di Gaza trasformata in una fossa comune per i palestinesi. E in Italia una mozione unitaria votata dal Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, l'Alleanza Verdi Sinistra, votata ieri, chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina e il cessate il fuoco immediato a Gaza.
Nessun aiuto umanitario entrerà a Gaza, a dirlo stamattina il ministro della difesa di Israele Katz, lo riporta il Times of Israel. Katz afferma che impedire l'ingresso degli aiuti a Gaza è uno degli strumenti principali utilizzati per far pressione su Hamas.
People don't have access to food and people were relying on the humanitarian supplies.
I Gazawi non hanno accesso al cibo e all'acqua. La striscia di Gaza è diventata una grande fossa comune per i palestinesi e per coloro che sono entrati nell'enclave per portare aiuto. Lo ha denunciato stamattina Amanda Bazerol, coordinatrice delle emergenze per Medici Senza Frontiere. Intanto oggi il New York Times pubblica un'inchiesta che cita i risultati delle autopsie condotte sui 14 soccorritori e un dipendente delle Nazioni Unite morti dopo che i soldati dell'esercito di Israele hanno aperto il fuoco sulle ambulanze il 23 marzo scorso vicino a Rafah. Dalle autopsie emerge chiaramente che i soccorritori sono stati uccisi per la maggior parte con colpi d'arma da fuoco alla testa, al petto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci spostiamo in Ucraina, dove vanno avanti i raid russi che oggi si sono concentrati nella zona sud del paese.
Un doppio attacco russo ha ucciso una persona e ne ha ferite altre tre oggi a Kherson, città nell'Ucraina meridionale vicina alla linea del fronte e spesso nel mirino dei raid. Bombardamenti nella notte anche ad Odessa. Nella città ieri si è svolto un incontro tra il segretario generale della NATO Rutte, che ha ribadito il sostegno a Kiev, e il presidente ucraino Zelensky. Solidarietà che arriva soprattutto dopo il violento attacco russo di domenica sulla città settentrionale di Sumy, in cui sono morte 35 persone. Sulla strage di Sumy il G7 aveva scritto un comunicato di condanna che gli Stati Uniti hanno deciso di non firmare con la motivazione di voler continuare le trattative con Mosca. Di Ucraina a livello diplomatico si parlerà anche nell'incontro a Parigi previsto per il fine settimana tra il segretario di Stato americano Rubio, l'inviato speciale del presidente Trump Witkoff e il presidente francese Macron. Mentre Bloomberg riporta la notizia secondo cui l'accordo sui minerali rari tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe essere firmato già questa settimana. Secondo la stessa fonte, però, l'amministrazione Trump avrebbe ridotto il rimborso per gli aiuti richiesti da Kiev da 300 a 100 miliardi di dollari. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Per una sentenza storica che arriva dalla Gran Bretagna, la Corte Suprema ha stabilito che le persone transgender non possono essere legalmente riconosciute come donne ai fini delle leggi sulla parità di genere. La Corte, che è composta da uomini e donne, ha infatti stabilito che i termini donna e sesso all'interno dell'Equality Act del 2010 si riferiscono solo al sesso biologico. È stato quindi accolto il ricorso di un gruppo femminista For Women Scotland, che si erano rivolte alla Corte contro il governo scozzese, che invece intendeva includere i trans, cioè gli uomini in transizione verso il sesso femminile, con un certificato di riconoscimento di genere nelle tutele riservate proprio alle donne. A questo punto il verdetto è unanime e valido per tutto il Regno Unito. La cronaca ci porta in Italia, dove nel Bresciano un sacerdote è stato raggiunto da un'ordinanza di arresto ai domiciliari per l'accusa di violenza sessuale su minori.
È stato arrestato ed è domiciliari Don Cino Panigara, ex parroco di San Paolo, comune del Bresciano. L'accusa è di aver abusato di ragazzini, almeno 6 delle scuole medie, che gli erano stati affidati nell'ambito di diverse attività parrocchiali. Il sacerdote, 48 anni, a gennaio aveva dato le sue dimissioni da parroco di San Paolo su richiesta della diocesi, dopo che un giovanissimo aveva raccontato ad un'educatrice di aver subito attenzioni e palpeggiamenti dal sacerdote. Scattate le indagini, è emerso che il religioso avrebbe fatto altrettanto con altri 5 minori quando era curato ad Adro, sempre nel Bresciano. Le vittime, sentite dai carabinieri, hanno riferito di aver subito le sue attenzioni in canonica, nel suo ufficio in oratorio, ma anche durante le attività parrocchiali, dai gresti estivi alle gite. Sono emerse situazioni ed elementi di criticità che consigliano di interrompere immediatamente l'esperienza nella comunità parrocchiale, aveva scritto il vescovo di Brescia, Pier Antonio Tremolada, in una lettera che era stata letta in chiesa, nella parrocchia di San Paolo, a gennaio, quando Don Cino Panigara aveva dato le dimissioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Svolta nelle indagini per la morte della 32enne ucraina Marta Oriczko, caduta in un dirupo a Ischia a luglio del 2024, per i carabinieri e per la procura di Napoli sarebbe stata vittima di un femminicidio, in quanto il compagno, inizialmente arrestato per maltrattamenti, avrebbe in realtà raggiunto la donna nel dirupo, ma non per prestarle soccorso, bensì per colpirla e soffocarla. L'uomo adesso è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. E ora una vicenda destinata a far discutere: una decisione della Corte d'Appello di Bologna su un caso di stupro. Sono stati assolti in appello 2 uomini di 33 e 34 anni. Sentiamo perché.
Lei era consenziente anche se ubriaca, dunque non fu stupro. La Corte d'Appello di Bologna conferma la sentenza di assoluzione piena per 2 uomini, oggi 33 e 34 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane, all'epoca 18enne. La vicenda risale alla notte tra il 5 e il 6 ottobre 2017, quando la ragazza, che aveva fatto uso di alcol in un locale a Ravenna, era stata portata in un appartamento. Lì era stata infilata sotto la doccia e filmata da uno dei 2 uomini, un ex calciatore del Ravenna Calcio, poi il rapporto sessuale con l'altro. Qualche giorno dopo, la 18enne aveva denunciato la violenza. Per i 2 uomini, in primo grado, erano stati chiesti 9 anni ciascuno. Secondo le motivazioni di assoluzione dei giudici in primo grado, la giovane si era dimostrata pienamente in sé, in grado di esprimere un consenso. La PM ha invece parlato di uno stato di inconfutabile incoscienza di una ragazza completamente indifesa, in balia del comportamento denigratorio dei presenti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un'altra storica azienda italiana, la Bialetti, nota per le macchinette del caffè, cambia proprietà e passa sotto il controllo cinese.
Per fare un buon caffè, la vostra esperienza, la vostra cura e questa caffettiera.
Strana coincidenza. L'annuncio su Bialetti, azienda della moca e dell'omino con i baffi, che diventa di proprietà cinese, arriva poco dopo che si è celebrata la giornata del Made in Italy. Niente di nuovo sotto il sole, un altro pezzetto d'Italia va in mani straniere, quelle del magnate Steven Cheng, a capo di Nuo, che acquisisce oltre il 78% delle azioni di un'azienda nata in Piemonte nel 1919 a Crusinallo, frazione di Omegna, Verbania. Dall'officina di semi lavorati in alluminio Alfonso Bialetti nel 1933 arrivò a dar vita alla rivoluzionaria Moka Express, ma l'esplosione del marchio è nel 1958, quando appare l'omino con i baffi nei caroselli. Una storia che continua fino al debutto in borsa nel 2007 e alla cessione oggi all'erede di una grande dinastia capitalistica orientale. Dal 2016 abbiamo investito oltre 400 milioni di euro nel Made in Italy, ha detto il CEO di Nuo, Tommaso Paoli. E il business, bellezza, verrebbe da dire. A noi però lasciate nelle orecchie la voce dell'omino con i baffi.
Sono l'omino con i baffi, quello della caffettiera Moka Express.
Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Alle 13 e 14 minuti parliamo di calcio e di Champions League. Stasera tocca all'Inter la gara di ritorno con il Bayern di Monaco, ma si parte dal vantaggio acquisito in Germania 8 giorni fa.
Chiamiamolo pure il mercoledì dei campioni, quello che ci regala questa sera la Champions League. Non fosse altro per i due palcoscenici, San Siro e il Bernabeu, due templi del calcio mondiale che ospiteranno questa straordinaria notte Champions. Poche e semplici le istruzioni per l'uso. Ci sono due chiare favorite, l'Inter, che ha vinto per 2-1 in Baviera l'andata, e l'Arsenal, che a Londra ha travolto per 3-0 il Real Madrid. Detto questo, guai a sottovalutare la voglia di riscatto del Bayern, non fosse altro perché il 31 maggio la finale di questa Champions si disputerà proprio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, e quindi è normale che i bavaresi vogliano arrivare all'ultimo atto. E guai a dare per scontata la qualificazione dell'Arsenal, non fosse altro per la bacheca del Real Madrid e perché la storia ci insegna che di queste incredibili rimonte il Blancos, anche di Carlo Ancelotti, hanno fatto il loro pane quotidiano. Per il resto ci sarà solo da godersela questa straordinaria notte europea, e il verdetto che ne uscirà resterà comunque nella storia del calcio continentale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Alle 13:16 minuti è in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Sergio Mattarella, operato ieri sera, per lui una notte tranquilla, condizioni stabili e gli auguri di pronta guarigione di tutto il mondo politico. Dazi, Trump gela l'Unione Europea, niente stop su autoindustria. Domani l'incontro con Meloni, che oggi ha sentito von der Leyen, l'Europa resta in cerca di un accordo. Shock a Brescia, parroco arrestato per violenze sessuali su minori a gennaio, la prima denuncia di una vittima. Cresce l'inflazione a marzo, arriva all'1,9% secondo l'Istat. Champions League, stasera seconda giornata di ritorno dei quarti di finale, l'Inter ritrova il Bayern dopo la vittoria di 8 giorni fa. Eccoci qua alle 13:19 minuti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta con Effetto Giorno. 349-238-6666. Anche oggi, come sempre, se volete scriverci per stare con noi per commentare tutte le notizie di oggi. Allora, ripartiamo da la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, che si occupa della questione delle liste d'attesa, con il governo che sfida le regioni, si va verso un possibile scontro istituzionale, perché c'è una questione di cui abbiamo parlato tanto in questi mesi, c'è il decreto liste d'attesa che da mesi aspetta di trovare un'intesa tra il governo e le regioni nella conferenza Stato-Regioni. Il governo, che sostanzialmente è il punto del disaccordo, il governo si dice pronto ad intervenire, vuole essere pronto ad intervenire in caso di regioni inadempienti per diciamo, l'utilizzo degli strumenti a disposizione per accorciare la lista d'attesa, per avere per fare un esame, per avere una diagnosi sanitaria. Recentemente sono emersi casi anche clamorosi di mesi di ritardo, persone che non hanno avuto risposta alle loro analisi e che insomma avrebbero dovuto potuto curarsi in tempo, cosa che non è accaduta. Bene, su questo punto quello che scrive il Sole 24 Ore di oggi è che il governo ha rotto l'indugi. Nelle prossime ore sembra che sia pronto ad andare verso un'approvazione senza il parere delle regioni di un decreto. Si tornerebbe ai DPCM, un decreto diciamo di imperio del governo per superare l'impasse delle regioni. Noi abbiamo convocato il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, presidente, cioè, noi sentiamo oggi la vostra campana per sapere il vostro parere, naturalmente, detta quella che è la posizione del governo, ma anche per cercare di capire perché i cittadini si aspetterebbero condivisione tra governo e regioni. Allora, quando c'è stato e c'è da criticare il governo, e lo abbiamo fatto tante volte in questi mesi sulle spese, per esempio la mancato adeguamento della spesa sanitaria, lo abbiamo fatto. Ora però la sanità è di fatto un federalismo, un regionalismo, un federalismo strisciante, un regionalismo, Gianni, lei lo sa bene, a macchia di leopardo.
Chi mi dà i soldi per la sanità?
Aspetti un attimo però. Quindi la premessa è: quando c'è da parlare male del governo, parliamo male del governo. Ma adesso la gente si chiede perché le regioni non accettano questo intervento, diciamo, residuale del governo laddove le regioni fossero inadempienti. Perché questo ci è sembrato il punto, Gianni.
Ma io, guardi, sinceramente, mi permetto di ricostruire il quadro. Le liste d'attesa sono oggettivamente un elemento di gestione della sanità che avviene attraverso le regioni. Ma chi li mette i soldi? Il Fondo Sanitario Nazionale, ovvero il governo. Il governo ha portato i soldi della sanità a essere dal 7% del prodotto interno lordo anno 2021 a essere il 6,3%, un calo dello 0,7% nel 2024.
Questo poi l'ho detto in premessa, Gianni, cioè è vero, questa cosa l'abbiamo criticata tanto.
Quando parliamo di abbattimento delle liste d'attesa, ci vogliono i soldi per pagare i medici, per pagare magari una convenzione e con istituti che lo possono fare, e conseguentemente quando si fa un decreto mettiamoci i soldi per attuarlo. E in quel decreto quanti soldi ci sono? Zero. Quindi sinceramente il concetto con cui si fa il decreto salvifico delle liste d'attesa è di per sé un concetto che non ha basi. Devo dire che per questo, se io dovessi parlare dal mio punto di vista come presidente della regione Toscana, perché voi mi avete chiamato come presidente della regione Toscana, io vi dico: noi non abbiamo problemi.
Ecco,
perché
questo gliel'avrei chiesto.
Le liste d'attesa,
bravissimo, gliel'avrei chiesto tra un attimo. Tra un attimo, perché è giusto anche che poi ogni, siccome c'è questo federalismo di fatto in sanità in Italia, è giusto che poi ogni regione risponda del suo. E adesso lei ci spiegherà come si state comportando in Toscana dal suo punto di vista. Però scusi Gianni, fatta la premessa doverosa e credo anche condivisibile sui fondi in sanità, oggi esce un'analisi del GIMBE che dice che nel prossimo, diciamo, nella prossima legge di bilancio anticipata nel DEF ci sono piccoli segnali, timidi segnali di una ripresa della spesa, anche se il rapporto rispetto al PIL non cresce, ma la spesa un pochino cresce. Però perché, diciamo, le regioni dovrebbero rifiutare un intervento dell'osservatorio dell'ente, insomma l'organismo di verifica e di controllo, in seconda battuta? Cioè, se la regione non adempie, allora interviene questo organismo. Cioè, dove sta il vulnus, posto che la spesa sanitaria potrebbe anche aumentare? Cioè, perché vi opponete a questo?
Stiamo intervistando individualmente, e individualmente io non ci vedo nulla di male in quello che dice. Rispetto il parere, non è quello il problema. Il parere è su un decreto che dice riduciamo le liste d'attesa senza metterci un euro, mentre io per ridurre le liste d'attesa in Toscana le stiamo riducendo. Io nella mia legge finanziaria ci ho dovuto mettere, anche nell'ultimo intervento di bilancio, 10 milioni, ovvero lo fa la regione, di intervenire per ridurre le liste d'attesa.
Cioè non si possono fare spostamenti di fondi da una cosa all'altra, organizzare meglio le risorse, mettere un po' di pressione ai primari.
La sanità toscana quanto gli abbiamo messo l'anno scorso? 330 milioni in più. 330 milioni che ho tolto alla cultura, al trasporto pubblico, alla pubblica istruzione, alla rigenerazione urbana, per metterli dove lo Stato non li metteva.
Ma io parlavo anche all'interno, della voce della spesa sanitaria, perché se cominciamo poi a mettere in confronto le varie voci tra di loro, naturalmente poi le conclusioni tutti possono trarle, se è giusto, sbagliato, togliere da una parte o dall'altra. La sanità è una priorità, ma ci sono anche tutte le altre voci. Senta, visto che lei dice che in Toscana non avete questo tipo di problemi, perché poi, Gianni, sbaglio o non abbiamo neanche un monitoraggio ancora pronto a livello nazionale di questi tempi delle liste d'attesa, quindi è anche difficile poi avere un giudizio.
E che fa il ministro? E non lo fa questo monitoraggio?
No, certo, io la pongo a lei questa questione, lei giustamente la pone.
Io le devo dire a lei, se lei mi fa l'affermazione che non abbiamo.
Ma io sono l'unico che in questo caso non ha voce in capitolo, perché voi forse ce l'avete fino a un certo punto e mandate la palla al ministro. Il ministro manda la palla a voi, però io sono l'unico che
non c'è. No, noi non mandiamo la palla al ministro, noi vogliamo rispetto per il lavoro che le regioni fanno nella sanità. E la principale preoccupazione nostra è proprio quello che il cittadino deve avere risposta sulla sanità pubblica. Le dico, nei fatti, nella sostanza delle cose, in questo momento la risposta nella sanità pubblica lo stanno dando più o meno, più una, più o meno l'altra, la stanno dando le regioni, che addirittura tolgono soldi da altre questioni che riguardano la gestione della regione pur di affrontare la questione delle liste d'attesa.
Va bene, chiarissimo. Quindi, Gianni, l'ultima cosa che le chiedo, di precisare il concetto, perché lei ha detto che personalmente non è contrario al fatto che l'organismo che fa capo al Ministero intervenga in caso di regioni inadempienti. Lei si ritiene non inadempiente la Toscana, ci sono regioni che lo sono, in quel caso è giusto che interventa l'organismo secondo lei?
Ma io le dico per quello che mi riguarda, laddove mi dicono che siamo inadempienti, noi assolutamente siamo perché si eserciti. A me sembra che la questione che è stata posta sia una questione mal posta.
Vabbè.
Perché rispetto al parere del decreto, la questione non è non vogliamo controlli, no, i controlli li accettiamo e li abbiamo. La questione del parere non positivo verso il decreto è che invece che affrontare il toro per le corna e quindi dire per ridurre le liste d'attesa bisogna pagare di più e più medici.
Ci sono scelte altre strade che secondo voi non sono quella principale. No, ma l'hai espresso chiaramente Gianni, l'hai espresso chiaramente. In un flash, un sì o no, è ottimista su un accordo in conferenza regioni o no? Sì o no?
Ma sempre, si raggiunge sempre l'accordo. Quando c'è la ragionevolezza fra le parti si raggiunge sempre l'accordo e quindi io sono una persona ottimista per natura.
Va bene, va bene. Mi fermo qua e ringrazio il presidente della regione Eugenio Giani. È questione di ore e vedremo se appunto nell'ultimo tentativo conferenza Stato-Regioni si raggiungerà un accordo su questa questione delle liste d'attesa, se il governo andrà diciamo d'imperio con un DPCM creando però questo strappo istituzionale che tra l'altro non è neanche una questione politica, perché Gianni è del PD ma Fedriga che è della Lega ha le stesse posizioni e diciamo il capofila delle regioni che sono contrarie al provvedimento di Schillaci. Adesso facciamo il punto anche sulla questione, domani c'è il viaggio di Giorgia Meloni a Washington, sullo sfondo c'è la questione dei dazi ma anche quella dell'Ucraina. Le ultime notizie le avrete insomma un po' sentite, ieri Trump si è rifiutato di firmare in sede G7 una condanna dell'attacco russo a Sumi dove sono morti 34 civili perché vuol lasciare spazio alla trattativa con Mosca. L'inviato americano Witkoff parla dopo aver incontrato Putin, diciamo, si dice ottimista sulla possibilità di un accordo, ma sembrano parole un po' in libertà perché in realtà poi siamo insomma, la stessa Mosca. Ieri il ministro degli esteri Lavrov ha detto beh insomma andiamoci piani, non ci sono accordi all'orizzonte, per ora ci sono dialoghi bilaterali mediati dagli Stati Uniti con le delegazioni russe e ucraine. E in tutto questo l'Europa, il suo piano, diciamo, ricorderete la coalizione dei volenterosi, ha un po' cambiato pelle, si parla di una possibile missione di addestramento dell'Unione Europea in Ucraina per mandare consiglieri militari in quel paese per sostenere in questo modo lo sforzo bellico dell'Ucraina. Tutto questo fa da sfondo ad un'analisi molto interessante fatta dall'ISPI sul riarmo europeo. Io saluto Matteo Villa, direttore del Data Lab dell'ISPI. Buongiorno Villa, ben ritrovato. Allora, ci sono tante cose qua dentro. Abbiamo accumulato un po' di ritardo con il presidente Giani sulla questione sanità e liste d'attesa, però proviamo a raccontarle. Prima di tutto, l'Europa spende già tanto, spende già più della Cina e più della Russia, Villa.
Sì, spende già tanto, anche se poi quando andiamo a vedere se davvero riusciamo a fare le cose, per esempio, vi do un'idea proprio dei numeri, no? Tra il 2021 e il 2024 abbiamo quasi aumentato del 50% la spesa per la difesa in Europa. Siamo attorno al 2% che Trump chiede di raggiungere in Europa sulla difesa, sul PIL, però appunto siamo a livelli simili a quelli della Cina, quindi uno dice, beh, cavoli, quindi l'Europa può fare tanto già con questi numeri. Il problema è che siamo ancora 27 stati divisi e nazionali, e quindi se andiamo a vedere realmente le nostre capacità, spendiamo tanto in cose un po' strane, per esempio nelle pensioni, soprattutto le persone un po' meno in equipaggiamenti, la Cina invece lo fa tanto sugli equipaggiamenti, la Russia tantissimo ovviamente sulle sue capacità militari, e d'altra parte siamo molto indietro nella capacità di agire in maniera comune. Insomma, anche i piani della Commissione Europea che prevedono, se per questo, un raddoppio della spesa attuale entro 5 anni, non fanno molto invece per andare verso una dimensione comune, ci permetterebbe magari di spendere meno ma di farlo tutti insieme.
Se nel 2021 ancora spendevamo meno della Cina, paesi NATO per esempio dell'Unione Europea, che sono quelli più importanti dal punto di vista militare, nel 2024 abbiamo superato la Cina e abbiamo distanziato abbondantemente la Russia. C'è anche da chiedersi, Villa, che deterrenza può avere un aumento della spesa per il riarmo europea se già con una spesa maggiore non abbiamo impedito a Putin di affacciarsi in Ucraina. Ma il tema che spendiamo male è che ci sono sovrapposizioni incredibili e quindi scarsa interoperabilità. Vogliamo spiegare questo concetto?
Questo è fondamentale, l'hai detto benissimo. Spendiamo già 3, 4, quasi 5 volte rispetto alla Russia, che tra l'altro è in guerra, appunto, quindi spende, ma nel frattempo consuma anche mezzi, mentre noi no, ma lo facciamo malissimo, in parte perché appunto indirizziamo quella spesa su cose diverse, per esempio appunto le pensioni di chi è già veterano noi le consideriamo, tra le spese militari la Russia no. Dall'altra parte, una cosa incredibile, per esempio, che abbiamo tutta una serie di sistemi d'arma super sovrapposti,
28 con gli Stati tipi Uniti, di obici, 28 tipi,
esatto, rispetto agli Stati Uniti è incredibile, no? Gli Stati Uniti hanno un solo tipo di carro armato, noi ne abbiamo 19 diversi su 27 paesi, cioè ogni paese ne ha quasi uno, e quello che citavi tu, 28 obici, fa anche più ridere, perché noi siamo in 27 paesi,
ce ne abbiamo 28, gli Stati Uniti uno in più rispetto ai paesi, chi è che ne produce due tipi diversi? Vabbè, battute a parte, però un'altra questione, l'accelerazione della spesa proposta dal piano von der Leyen rischia, voi dite in questa bella analisi che fate, molto oggettiva con i numeri, di aumentare la dipendenza dall'estero, cioè da extra Europa, che è un obiettivo invece che si vorrebbe raggiungere, quello di essere più autonomi.
Eh sì, perché più acceleri con la spesa, più devi capire se la tua industria nazionale ce la fa. Il primo mito da sfatare è che non è vero che prendiamo troppe cose dall'estero, in media circa il 70% della spesa europea prima di questa crisi proveniva, diciamo, dall'industria nazionale, in Italia quasi l'80%, però più vai ad accelerare più la tua industria nazionale magari non ti segue, quindi devi guardare all'estero. Se noi vogliamo essere più indipendenti dagli Stati Uniti, il rischio è che invece nel breve periodo diventiamo più dipendenti, e non solo, ovviamente. Il problema è che si apre come spendere, soprattutto per paesi come l'Italia, che di risorse ne hanno veramente poche. Alcuni paesi ne hanno bisogno, la Polonia l'ha fatto.
E dopo, al termine di questa analisi, l'ultima cosa che ti chiedo, Matteo Villa, cioè sarebbe possibile correggere, secondo voi, in corsa questo Rearm Europe, che è via libera alla spesa dei singoli paesi, e farlo diventare una vera spesa comune?
Difficilissimo, nel senso che gli altri paesi, soprattutto i virtuosi, dicono di no. Forse però noi in sede europea possiamo dire una cosa, dovremmo però farla capire anche a Trump. Forse all'Italia non serve spendere così tanto, o dovrebbe concentrare i suoi sforzi su qualcosa, per esempio la marina, dove ci interessa di più, mentre altri paesi che hanno la capacità di spesa e devono farlo, come la Germania, possono farlo di più. Quindi, insomma, integrare l'industria europea per noi serve essere fornitori, per esempio, della Germania, che spenderà molto di più e ha la capacità e lo spazio fiscale di farlo. Dobbiamo però far capire anche agli altri che noi invece di spazio fiscale abbiamo poco, non a caso, per arrivare al 2% del PIL dobbiamo mettere 12 miliardi quest'anno, guardate la legge di bilancio, ne metteremo forse uno.
Matteo Villa, data analyst dell'ISPI, grazie, buon lavoro, a presto, alla prossima. Andiamo subito in pausa, velocissimi, perché siamo in ritardo. Vai, a tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua alle 13.40, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati, e adesso parliamo velocemente. Beh, intanto oggi ci sono gli Stati Generali del Turismo, un'occasione per fare il punto, organizzati da Federturismo, per fare un po' il punto sul settore, no? Sull'andamento di questo importante settore per quanto riguarda l'Italia. Ma siccome ci avviciniamo al weekend di Pasqua, Ponte di Pasqua, e anche poi successivo ponte, per chi lo fa, del primo maggio, insieme a Paolo Manca, che è vicepresidente nazionale di Federalberghi, sentiamo qualche stima su come andrà, insomma, prenotazioni, turisti stranieri, eccetera. Manca, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e bentrovati.
Allora, ci sono varie previsioni in queste ore che circolano, tutte mi sembrano abbastanza ottimistiche, cioè nel senso ottimiste sul fatto che le cose anche in questo ponte vadano bene. Voi che stime avete, Manca?
Beh, una Pasqua il 20 di aprile apre quella che è la stagione estiva, rispetto alle Pasqua degli anni passati, che era la coda di quella invernale, ci troviamo in un punto di ripartenza, quindi con un grande anticipo di aperture di alberghi. Dalla nostra ricerca risultano più di 11 milioni di italiani in viaggio, buona parte sceglierà i confini nazionali come destinazione, quindi sì, le destinazioni marino-balneari partono finalmente in questa stagione 2025, e gli stranieri, in particolare i centroeuropei, quindi tedeschi, austriaci, svizzeri, si stanno affacciando per prendere le prime giornate di sole. Speriamo che il meteo regga, ecco, in questo ponte di Pasqua. Che
le ultimissime che avete sul meteo cosa dicono? Perché insomma, fino a sabato
fino al sabato un po' complicato, esatto.
Poi speriamo che
lunedì
che cambia,
esatto,
qualcosa.
Le partenze sono previste per il Venerdì Santo, quindi probabilmente il giorno di viaggio sarà ancora un po' turbolento, per poi riuscire a godersi qualche giorno di sole appunto in questo ponte di Pasqua e Pasquetta, e i più fortunati, circa un 20%, sì, proveranno ad allungare sino a tutta la settimana successiva per arrivare al 25 aprile.
Okay.
Quindi una situazione sicuramente positiva. Ecco.
Senta, Manca, lo ricordo, vicepresidente nazionale di Federalberghi, è un buon momento questo per il turismo italiano più in generale, visto che oggi ci sono gli stati generali del turismo, insomma, se ne sente parlare tanto, ma le chiedo una conferma.
Il turismo merita sempre grande attenzione, il momento è sicuramente positivo, ma dobbiamo riportare tutto alla normalità. Cosa voglio dire? Siamo ritornati al 2019. Quindi il percorso di crescita, di valorizzazione, di potenziamento sui mercati internazionali che era stato fatto e portato avanti sino al 2019 e poi drammaticamente interrotto per Covid, guerre e tutto il resto, oggi ci ritrova in questa metà di aprile a numeri simili a quelli che si registravano nel 2019, quindi con un anticipo di prenotazioni sia i nostri connazionali, che è una novità, e anche gli stranieri hanno deciso di prenotare con un anticipo maggiore rispetto agli ultimi anni, magari scegliendo delle tariffe un pochettino più flessibili, rimborsabili, però c'è fiducia e voglia di scegliere l'Italia come destinazione delle proprie vacanze, e con questi volumi non si registravano numeri simili dal 19. L'obiettivo, ecco, è pareggiare almeno gli ottimi risultati del 2024.
Benissimo, insomma, non era scontato ritornare e migliorare i dati del 2019 dopo la grande gelata, perché non era scontato che quel grande momento, diciamo così, di scompaginamento che c'è stato poi portasse chi aveva delle buone posizioni nel turismo a ritrovarle poi dopo, perché le abitudini cambiano, ci sono paesi emergenti, eccetera. Buon lavoro a voi, Federalberghi, e buon viaggio a chi si metterà in viaggio. Noi adesso ci mettiamo invece in attesa tra poco di Giulia Crivelli, Effetto Mondo.